Adesso c'è Marco Manzano, che nessuno, o forse nessuno di voi, o qualcuno solo, ha letto qualche libro. Credo che Franco Lorenzon, della CID, credo che ti abbia letto. Il CID di Treviso sa tutto di te. La CID, no, il segretario della CID, che ha scritto due libri ultimamente resi famosi anche da altri, diciamo, critiche letterarie o critiche televisive, se seguite le pubblicazioni. Ha scritto due libri, uno intitolato Missione Impossibile, la riconquista dei cattolici nella sfera pubblica e quel che resta dei cattolici. Questa, secondo me, rimane ancora per me la sua pietra miliare, perché si è avvicinato a un mondo con una tale delicatezza, con tale rispetto, senza polemiche, senza troppi abusi ideologici che alle volte si fanno su queste robe qui, su questo mondo cattolico un po' vecchio, un po' stantio, però fatto di persone, e quindi vanno rispettate le persone, ovunque siano. Ad ogni modo lui non ha scritto, lui insegna sociologia all'Università di Bergamo. Dice che è nato a Torino, però è di origine pugliese, perché guardatelo bene in faccia, non trovate dei segni somatici che suo papà e sua mamma non erano pugliesi? No. Allora vuol dire che non vi intendete bene. Allora Marco, hai la parola, vai tranquillo. Parla di come cosa vuoi.
Sì.
E cosa vuoi.
Come? Siamo addirittura ai tratti somatici qui, Cioè, non so. Non so se vado bene per parlare
curo
in questo contesto, però almeno ecco, diciamo, va bene, grazie. Io pensavo che qui la gente andasse a cena presto, cioè qua cosa facciamo la notte? Non so, quanto devo parlare?
Fino a mezzanotte?
No, poco, perché la gente sarà stanca.
Aspettano Paolo Endel, va che okay. C'è Endel che
vabbè,
ha detto che
infatti,
è...
appunto, poi non so, un po', poi... Va bene, no, grazie, naturalmente grazie a Gaetano Farinelli, a Giuseppe Stoppiglia che mi hanno invitato qui, grazie a voi che siete venuti e alla pazienza che avete avuto di star qui 2 ore. Io sono, confesso di essere un minimo stordito, perché non avevo, appunto, come diceva Gaetano Farinelli, non avevo bene, non mi avevano spiegato bene, che, cioè, questa qui è una specie di imboscata, no? E appunto per uno, casomai, come dice lui, che non è così famoso, ma comunque famosetto, dai, cioè, perché qualcuno sti libri li ha letti, l'ha pubblicato i Feltrinelli, il Mulino, la Terza, insomma, cioè, non so. Comunque, le mie cose le ho fatte. Poi, se non sono famosetto, non me ne frega niente. Ecco, dicevo, sono un po' stordito, perché non avevo capito bene che cosa dire venendo qui. Però adesso ho ascoltato l'intervento di Freccero e allora devo dire che mi ha generato alcuni mal di pancia. Nel senso, io sono una persona ogni tanto un po' polemica, se posso. Cioè, nel senso che mi ha generato il mal di pancia questo disfattismo rovinoso, cioè questa visione catastrofica di un mondo che è in rovina, che poi tra l'altro Freccero, cioè io sarò uno marginale nei mondi del potere, ma non so, guardatevi le biografie delle persone, non so. Cioè, dice, abbiamo fatto il 68, però dopo il 68 fa tante altre cose, questa generazione qui. Lavorare per Berlusconi, distruggere il paese, fa tantissime di queste cose. Comunque, vabbè, ma insomma, ok. No, questo catastrofismo non mi piace, non mi convince, perché secondo me è deprimente, ed è depressivo nei confronti di tutti noi. Ma perché dovremmo continuare a vivere in un mondo così schifoso, se il mondo è così schifoso? Perché? Perché dovremmo? Perché non ci gasiamo tutti stasera, se questo mondo che è diventato liquido? Tra l'altro anche Macondo, da come l'hai descritto tu, mi sembra un mondo molto liquido, ma in senso positivo. si entra, si esce, si viene, se non si ha voglia non si viene, non ci sono queste maledette appartenenze forti, non ci sono le cose solide, non ci sono le militanze, le cose una volta per tutte. Quindi forse ci sono anche dei pregi nella liquidità, no? Nella flessibilità, c'è anche una flessibilità buona, c'è anche la flessibilità che si accompagna alla libertà. Talvolta, non c'è solo la flessibilità cattiva del precariato, del mondo del lavoro, eccetera, eccetera. No, perché io condivido, cioè, nel senso condivido la preoccupazione, condivido il pessimismo, cioè nel senso il vedere le cose che non funzionano di questo mondo, ma come diceva il grande filosofo, lui sì, veramente un grande filosofo, Michel Foucault, che molti di voi conosceranno, più forte è il potere, più forte è la morsa del potere, più forte è la probabilità della resistenza. Cioè, non dobbiamo farci, secondo me, prendere da questa vena, appunto, catastrofista, ma dobbiamo metterci, giustamente Freccero invocava il pensiero critico, dobbiamo metterci a fare pensiero critico, ma pensiero. Allora, cioè, perché sia pensiero... Il pensiero ha bisogno di partire da, diciamo, dall'analisi della realtà, un'analisi della realtà che oggi per molti versi vede, cioè, appunto uno scenario diverso da quello del passato, ma nel quale per me, secondo me, per esempio, non mancano elementi di trasformazione sociale. Le trasformazioni sociali... mi piace la cosa lì della direzione contraria. Io non so, forse vado in direzione contraria, ma dico che le trasformazioni sociali ci sono e sono talvolta sono totalmente invisibili a chi sta nel mondo del palazzo, a chi sta nel mondo dei media, a chi sta, perché è lo stesso mondo, non è che la televisione o i giornali stiano in un mondo diverso da quello dei palazzi, della politica, delle grandi imprese, è sempre lo stesso mondo e non si vede la società che cambia, ma la società cambia e talvolta cambia in forme che sono anche imprevedibilmente la realizzazione di quegli ideali sessantottini, eccetera, eccetera, del pensiero che dico. Poi tutti questi sessantottini, io non sono sessantottino, sono 68, ho 5 anni, lo confesso. Ho passato tutta la vita da ragazzo con questi qui che facevano il 68, che dicevano noi abbiamo fatto il 68, quindi tu sei una merda perché non hai fatto il 68, sei venuto dopo, quindi non vali niente, quindi siamo i più fighi, siamo noi. Diciamo, questi qui del 68 si sono bevuti anche delle cose pazzesche, cioè si sono bevuti che la Cina era il paese più libero del mondo, si sono bevuti un sacco di cose che i nostri ragazzi, non so quanti ce n'è qui, ma io e i miei studenti che hanno 20 anni, 25 anni, queste cose qui non se le bevono. Quindi io non sarei così catastrofico, ho fatto qui, mentre parlava Freccero, ma così per gioco, mi dispiace che non sia qui, no? Ma un elenco di cose belle che ci sono in questa nostra situazione, non so. Per esempio, io guardo i miei studenti, e soprattutto guardo i miei studenti, vedo che per esempio i miei studenti vanno all'estero, parlano le lingue, fanno l'Erasmus, girano. Per esempio, sono certamente, per molti versi, meno mediamente, per la carità, non si offende nessuno, ignoranti dei loro genitori. Sono più aperti, hanno un atteggiamento in genere meno razzistico, molto difficile trovare razzismo, almeno tra quelli che frequento io, tra quelli che vedo io, e ne vedo, ho avuto delle classi fino a qualche anno fa, quando ero diciamo più all'inizio della carriera di professore, avevo delle classi enormi, tipo questa stanza qui, no? Quindi sono abituato a parlare, e appunto vedevo, ho conosciuto migliaia di ragazzi. Appunto razzismo diverso l'atteggiamento verso la diversità sessuale, e per molti di questi ragazzi l'omosessualità è un fatto, è una scelta normale, è una scelta come le altre. Hanno per esempio dei rapporti migliori con i loro genitori. Come si fa a dire? È vero, dice, la generazione 68 ha fatto la guerra, ma quelli che, come me, sono nati negli anni 60 o prima, negli anni 50, 40, 30, ma i rapporti con i genitori facevano schifo. Cioè erano dei rapporti con i genitori tremendi, di contrapposizione violentissima, di conflitto generazionale. È vero che non c'è più, ma perché sono cambiati anche i genitori. È cambiato il rapporto tra genitori e figli. In questo momento di crisi economica, per esempio, è vero, no? Qualcuno pensa, come qualche politico diceva, i ragazzi ciusi, no? Quindi, cosa diceva l'altro? I bamboccioni, no? E invece, io questa cosa proprio trovo che sia completamente falsa, ma soprattutto vedo dentro molte famiglie italiane una solidarietà intergenerazionale che permette in questo momento, che è il nostro vero welfare. In assenza di un welfare pubblico, il welfare sono le famiglie, e sono famiglie nelle quali i rapporti tra le generazioni sono finalmente rapporti diversi, in cui i giovani riescono, no, non dico che non ci siano aspetti negativi, ma non ci sono solo aspetti negativi nel fatto che non ci sia la violenza, il conflitto micidiale, che il padre, appunto, citava, la psicanalista citava prima Freud, cioè che il padre, appunto, l'Edipo lo devi ammazzare. Cioè, mi sembra che siamo in una situazione, tanto che appunto qualcuno, anche qualche psicologo, parla di un'uscita da questo orizzonte edipico, no? Di conflitto generazionale. Ma poi altre cose, la coppia, le donne. Ma è possibile che questi signori così nostalgici non vedano qual era la situazione delle donne nell'epoca che precedeva questa? Ma com'era la situazione delle donne? La situazione delle donne dentro le famiglie, compagne rispetto ai mariti, delle figlie rispetto ai genitori. Era una condizione di totale subordinazione. E adesso il problema è che questi cambiamenti sono cambiamenti che non fanno clamore e sono notiziabili, e sono cambiamenti che avvengono in maniera invisibile nella società. Certo, chi sta nel palazzo non li vede, perché non so, che la famiglia non ce l'avrà nemmeno, non avrà una vita normale, secondo me, no? Chi sta lì dentro. Quindi non ha questa, non so, io penso che quelli che scrivono tutti questi libri cupi, foschi sui giovani, no? Tipo il Niki Lombra, come si chiama, l'ospite inquietante, cioè frequentano persone, probabilmente amici di famiglia, ricchi, con figli tossicodipendenti, ma i giovani non sono tutti così. Dov'è sto paese? Ladri, farabutti, puttane, tossici, ci sono anche questi, ovviamente, e hanno diritto anche loro, come dire, a stare al mondo, ma il mondo giovanile non è questa roba qui. Il mondo giovanile non è un fenomeno deviante, non è vero. Cioè la maggior parte dei nostri ragazzi sono persone serie, che in questo momento fanno una, tra l'altro, difficoltà tremenda a sopravvivere, e che oltre alla difficoltà materiale di essere finiti in un mondo economicamente terribilmente ingiusto, hanno anche il discredito di vedersi appiccicata l'immagine di essere dei merdoni, dei ciusi, bamboccioni, gentaglia, tutta, cioè, ma è terribile, è una denigrazione proprio ideologica che si assomma a una condizione di sofferenza sociale che è enorme, che è reale, perché ovviamente queste generazioni stanno andando in una direzione, sono in un sistema economico che non li tutela, e però a quale si aggiunge? Quindi non so, ecco, questo un piccolo elenco, diciamo, delle cose, ma sì, potrei andare avanti. Questo in qualche modo si lega al mio lavoro, perché io di lavoro faccio proprio questo, cioè cerco di smentire i luoghi comuni, cerco di fare un lavoro da sociologo, e da sociologo diciamo impegnato sul campo, perché io sono appunto, non so, giustamente, forse era sempre Freccero, parlava male dei sondaggi, ecco, aveva ragione, perché appunto, come abbiamo visto, non ci hanno preso. Ma non ci prendono neanche nelle inchieste, nelle indagini sociologiche, secondo me, che molte, in molti casi vengono fatti spendendo anche una valanga di soldi, con i sondaggi, con le telefono, e dicono: scusi, lei, non so, come vota, oppure lei va in chiesa, lei cosa mangia, eccetera, no? Di gente che cerca. E in molti casi noi diciamo a queste persone delle gran palle, nel senso che non gli diciamo la verità. Questo è il motivo per cui i sondaggi sono falsi. I sondaggi sono falsi non perché sono fatti male. Guardate, perché io li conosco tutti, Diamanti, Pagnoncelli, gente serissima che fa i sondaggista in una maniera molto tecnicamente sopraffina, gente a cui non si può criticare niente dal punto di vista. Il problema è che un sacco di gente non risponde ai sondaggi, il numero di non risposte è altissimo, tale da inficiare la validità di un campione costruito scientificamente, e molti di quelli che danno le risposte mentono. Allora io, per fare quel libro che è Quel che resta dei cattolici, che ho visto qui generosamente hanno messo, ma che è un libro, cioè sono contento che l'abbiate messo, perché i libri poi sono frutto di una fatica molto più grande. Voi adesso sentite qui, non so se vi fate un'idea di chi sono io, ma mi state a sentire 20 minuti, il libro uno ci mette, i libri serio, come ho tentato di fare io, un libro serio, cioè non fatto sulle cose che ho sentito dire dagli amici, ma fatto sul campo, richiede anni per essere scritto. Quindi allora il piacere di un autore, di uno scrittore, è che poi la gente lo legga il libro e quindi si confronti con tutto il lavoro che ha fatto quella persona. Ecco, dicevo, in quel libro lì io ho fatto questa cosa, cioè mi sono messo col taccuino in mano, con le mie sole forze e con l'aiuto di tantissime persone, quelle che mi hanno ascoltato, che mi hanno accolto, che si sono fatte intervistare, che si sono fatte osservare nel corso della loro vita, e mi sono messo in giro per l'Italia a cercare di capire che cos'era, in che situazione reale era la Chiesa Cattolica. Cioè mi sono messo con le scarpe proprio da running e sono andato col taccuino in mano, in uno stile molto da inchiesta, molto da detective, molto da Sherlock Holmes, per le parrocchie, le canoniche, tutti i luoghi dove ci sono appunto persone che lavorano dentro, che vivono dentro la Chiesa Cattolica, cercando di capire che cos'è questo mondo, in che situazione, qual è la situazione reale, di raccontare questo mondo, diciamo, dal basso, cioè da una prospettiva della quale non si occupa nessuno, nel senso che la Chiesa in Italia è sempre raccontata dall'alto, non so, in Italia esiste questa stranissima figura che è il vaticanista. Il vaticanista è una specie di ecco, anche lì è un elemento del palazzo, cioè la Chiesa nella rappresentazione pubblica è il palazzo, è quello che succede in Vaticano, ma la Chiesa non è quella roba lì. Cioè la Chiesa, descrivere, raccontare il mondo cattolico italiano parlando del Vaticano è prendere un granchio colossale, perché la Chiesa è una realtà che coinvolge milioni di persone, migliaia di esperienze diverse, di persone normali che vivono la loro vita quotidiana lì dentro. E io ho cercato di, diciamo, in questo libro ho cercato di prima di tutto di capire, e per capire ci ho messo del tempo, perché io, appunto, non so quanto ho già parlato, non voglio veramente esagerare, ancora 10 minuti ce l'ho, 5 minuti, 10 minuti, perché io sono, non sono credente, quindi non sono un frequentatore abituale, adesso ormai sì, perché nel senso che ho conosciuto talmente tante di quella gente, ho fatto tante amicizie, stabilito tanti contatti, che mi sento un, diciamo, non credente, però cattolico non credente, e che è una figura strana, non è ateo devoto, l'ateo devoto mi fa schifo, se c'è una cosa che mi fa schifo è la devozione atea. Perché mi fa schifo? Perché la devozione l'ateo devoto è un servo del potere, cioè l'ateo devoto è colui che è innamorato della funzione di controllo sociale della Chiesa Cattolica, il fatto che la Chiesa Cattolica tiene il gregge, le masse, le controlla, le domina, è nostalgico, so, pensate tipo Giuliano Ferrara, no? Cioè no, nostalgico di quella cosa lì, di agenzie che controllano le persone, ecco, sogna, quindi completamente ateo, non crede in Dio, non ha un soffio di spiritualità, però gli piace questa funzione di controllo, di dominio sulla società, che esercita. Io sono il contrario invece, cioè mi sento appunto non credente per scelta personale, ma molto cattolico, nel senso molto vicino, appunto, come ha detto Giuseppe Stoppiglia, molto simpatetico nei confronti di questo mondo, anche se il libro è un libro durissimo, cioè il libro è un libro spietato, ma come è spietata la verità, perché la verità è spietata, la verità ha una sua crudeltà, se talvolta appunto non abbiamo voglia di sentirla, però io penso che il dirla ad un amico, questa verità, sia fargli del bene, non sia combatterlo, non sia, anzi che si aiuta una persona, un'organizzazione, un mondo dicendo la verità. E io ho detto, ho cercato di dire, ci ho provato, poi naturalmente la verità non la possiedo, come secondo me non la possiede nessuno, quella con la V maiuscola, per la carità, però con un atteggiamento, spero, di onestà, ho cercato di, prima di tutto, di capire, e quindi sono andato, ho intervistato i preti, ma ho fatto di tutto, sono andato ai funerali, nel libro trovate queste, i corsi prematrimoniali, i battesimi, le cresime, le assemblee dei movimenti, le assemblee delle parrocchie, ho incontrato i laici, ho incontrato i preti, ho incontrato quelli di destra, quelli di sinistra, ho cercato, nei limiti di quello che può fare una persona, cioè senza nessuna pretesa di onnipotenza, ho cercato davvero di immergermi per alcuni anni, ho chiesto anche un congedo all'università per poter fare questa cosa in maniera più proprio ossessiva, cioè per dedicarmi completamente a questo scopo, e quindi appunto ho cercato di raccontarla dicendo la verità, una verità. Appunto, adesso non entro nel dettaglio perché non vi voglio annoiare eccessivamente, una realtà talvolta, non so, qui c'è Adriano Cifelli che è là, che forse è il contatto, che è un bravissimo parroco del Molise, ti ricordi quando abbiamo fatto la cosa nella tua parrocchia, c'era qualcuno che ci aveva, si è incazzato, no? Qualcuno si è infatti l'ho fatto incazzare. Ma è normale, cioè, ed è anche giusto, perché nel senso che ho esposto in maniera, diciamo, radicale quella che è una mia visione del futuro, del presente e del futuro, perché il libro contiene anche, diciamo, in maniera molto azzardata una piccola profezia, per quanto i sociologi possano fare le profezie, naturalmente poi la realtà ci smentirà sempre, sarà sempre più creativa di quanto può essere una singola persona, però ho cercato, sperando di dare proprio un contributo. Devo dire che qui, ecco, questa sala, che non è una sala, diciamo, appunto, cattolica, nel senso che questo è un contesto ovviamente aperto, e immagino ci siano persone, però siamo in Veneto, io devo dire che in Veneto ho sempre avuto esperienze bellissime, ho presentato 4 volte questo libro in Veneto, mai a Vicenza, ma a Padova, a Venezia, a Verona e a Colognola ai Colli, e ho sempre avuto tantissima gente con la quale ho interagito, che ho conosciuto, e quindi insomma questa terra a me sembra, appunto, malgrado sia un tarun, come dice lui, di origine, e quindi già mi ha presentato con la cosa, insomma, mi sembra di amarla, di trovarla molto, sempre molto bella e accogliente. Non so se, ma qui, no, se, no, ma io sono distrutto perché mi sono fatto 2 ore di macchina, poi sono stato qui delle ore a visitare il centro di questa bellissima cittadina, di cui ho sentito dire le cose tremende, però bella e bella. No, bella è bella, no, proprio bella, mi è piaciuta, mi ha colpito. Vabbè, bella, quindi anche viva Bassano per il turista, diciamo, nel senso così, non ero mai stato. E poi sono venuto qui, ho fatto ancora delle cose, ho aspettato 2 ore per parlare, quindi non so, mi sembra di essere sfinito, adesso casco per terra, e poi come vedete sono anche appassionato, mi accaloro. Forse vogliamo chiuderla qui, non so, sarebbe... Sì, dicono chiuderla, please, finisci. Va bene, allora, beh, insomma, a presto, bene, felice di avervi conosciuto.